Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Veghit, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Marco Urbisci e questo è il nostro sommario. Esperimenti condotti sugli animali. L'EAL chiede al Ministero della Salute i dati della valutazione retrospettiva. 120.000 suini verranno abbattuti in Gran Bretagna. La causa è il calo del personale legato alla Brexit. La Danimarca finanzia alimenti di origine vegetale, un tassello di un più ampio progetto a protezione del clima. In Toscana una proposta di legge per nominare un garante per la tutela dei diritti degli animali. 30 leoni abbattuti dopo un incendio in un allevamento in Sudafrica, straziati dalle ustioni e in agonia da giorni. La realtà VEG nelle province italiane. Il nostro viaggio fa tappa a Mantova. Nell'ambito della sperimentazione animale, la valutazione retrospettiva può diventare uno strumento estremamente potente e affidabile. È questo l'ambito in cui l'EAL chiede al Ministero della Salute alcune informazioni importanti. Sentiamo Gianmarco Prampolini.
In questi giorni l'EAL chiede al Ministero della Salute i dati della valutazione retrospettiva degli esperimenti condotti sugli animali. Questa valutazione retrospettiva può diventare uno strumento estremamente importante per almeno tre motivi: perché facilita l'esame critico nell'uso degli animali nelle procedure scientifiche, perché consente di individuare futuri miglioramenti nell'attuazione del principio delle 3R, sostituzione, riduzione e affinamento, e perché può aumentare, se pubblicata, la trasparenza nei confronti del pubblico. Lo afferma un documento della Commissione europea intitolato Valutazione del progetto e valutazione retrospettiva, che approfondisce alcune richieste normative della direttiva europea 2010/63. Quindi aspettiamo fiduciosi queste risposte da parte del Ministero, perché sappiamo benissimo quanto sia difficile avere dei dati che gli sperimentatori tengono segreti e che comportano la sofferenza di milioni di animali e non tutelano assolutamente la salute del cittadino.
Nelle ultime settimane la Gran Bretagna sta affrontando una crisi senza precedenti, quella che riguarda i macelli, dove circa 120.000 suini saranno sterminati inutilmente, senza essere poi macellati e destinati al consumo umano. Qual è la causa? La risposta nel servizio di Valeria Consonni.
Effetto Brexit. Dietro questa decisione emerge una carenza dei lavoratori nel settore degli allevamenti, uno dei tanti messi in ginocchio dopo la Brexit. Nel Regno Unito scarseggiano sempre di più figure come gli addetti alla macellazione, oltre ai fattorini e agli autisti. A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, nel settore della macellazione si è assistito ad un calo del 15% della disponibilità di personale specializzato. Finora sono circa 600 i maiali uccisi negli allevamenti di tutto il paese, in base a quanto riportato dalla National Pig Association, NPA. E secondo gli esperti del settore, le carcasse saranno trasformate in altri prodotti non alimentari. Questo perché non possono essere classificati come idonei al consumo umano, dato che la legge prevede che vengano macellati in apposite strutture e non negli allevamenti. E per far spazio negli allevamenti c'è anche chi stermina i suini più piccoli. Ci sono produttori che praticano l'eutanasia sui suinetti. Hanno esaurito lo spazio, così tendono a sopprimere i più giovani, spiega Rob Mortimer, presidente dell'NPA. Il problema del settore è notevolmente peggiorato nelle ultime tre settimane. Un abbattimento che significa sparare ai suini nella fattoria o portarli in un mattatoio e smaltirli in un baleno. In sostanza, il destino di questi animali è segnato. Saranno semplicemente inviati all'incenerimento.
Il governo danese ha annunciato oltre 1,25 miliardi di corone, 168 milioni di euro, di finanziamenti per promuovere gli alimenti a base vegetale, come parte di un accordo sul clima senza precedenti per l'alimentazione e l'agricoltura. Il servizio è di Valeria Nussi.
Questo finanziamento è il più grande investimento in ricerca e sviluppo a base vegetale da parte di qualsiasi paese dell'UE fino ad oggi. L'accordo, approvato da tutti i principali partiti del Parlamento, riconosce che gli alimenti a base vegetale devono essere un elemento centrale nella transizione verde e impegna il governo a creare un piano d'azione nazionale per gli alimenti a base vegetale con obiettivi chiari per la produzione e la vendita. In base al nuovo accordo, la Danimarca creerà un fondo per i prodotti alimentari a base vegetale, fornendo 675 milioni di corone danesi, 90 milioni di euro, in 9 anni per supportare lo sviluppo e la promozione dei prodotti. Per gli agricoltori un programma ecologico quinquennale a base vegetale pagherà 580 milioni di corone danesi, 78 milioni di euro, in bonus a coloro che coltivano colture proteiche a base vegetale per il consumo umano. Un programma esistente finanziato dall'UE che fornisce finanziamenti per la tecnologia ambientale sarà ampliato per includere attrezzature per la lavorazione di alimenti di origine vegetale.
In Italia, e in particolare in Toscana, dove al Consiglio regionale è stata presentata una proposta di legge in Commissione Affari Istituzionali dal capogruppo di Forza Italia Marco Stella. La richiesta è quella dell'istituzione di un garante regionale per la tutela dei diritti degli animali. Ci racconta tutto lo stesso Marco Stella.
In Commissione abbiamo presentato la proposta di istituzione attraverso una proposta di legge del garante dei diritti degli animali. Siamo partiti come Forza Italia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata a Parigi nel 1978, che per prima, senza paura, ha parlato di diritti degli animali e li ha declinati nei suoi 14 articoli. Ecco perché abbiamo pensato che in Regione Toscana vi fosse la necessità di istituire un garante degli animali per tutelare i loro diritti. E tutelare i diritti degli animali significa tutelare il loro benessere. Abbiamo immaginato in questa proposta di legge, in primo luogo, di affidare al garante compiti che potremmo definire operativi ed emergenza, sia nel caso di lesioni ad animali che soggetti vorranno segnalare al garante, sia nel caso che lui stesso ne venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Un secondo ambito di competenza che abbiamo immaginato per il difensore civico è quello di promozione della conoscenza, di studio e ricerca e di divulgazione del benessere degli animali. E un terzo punto è quello di definire una proposta di iniziativa esclusiva e di potestà legislativa del Consiglio regionale nell'aiuto e nel supporto al Consiglio regionale per la tutela degli animali. Vedete, gli animali sono un elemento essenziale nella crescita dell'essere umano, nella crescita dei nostri figli, svolgono una funzione sociale che è universalmente riconosciuta, sono membri della nostra famiglia. Per questo è importante il garante dei diritti degli animali, per tutelare gli animali, anche tutti quegli animali che purtroppo sono per esempio vittime di abbandono, tutti quegli animali che sono vittime di maltrattamenti, tutti quegli animali che sono abbandonati. Ci batteremo fino alla fine per istituire il garante dei diritti degli animali, ci batteremo fino alla fine per garantire ai nostri animali i loro sacrosanti diritti.
Un recente report ha lanciato l'allarme sulla situazione della flora in pericolo. I dati sul numero di alberi a rischio estinzione fanno paura e gli scienziati temono l'innesco di un effetto domino. Le minacce che inficiano la sopravvivenza delle specie vegetali si fanno sempre più pressanti, ma intervenire non appare impossibile. La speranza è che le autorità comprendano l'urgenza e agiscano in modo adeguato. Il servizio è di Grazia Cominato.
La Botanic Gardens Conservation International ha rilasciato un report sugli alberi a rischio estinzione e la flora in pericolo è tornata al centro dell'attenzione. Per stilare un bilancio esaustivo, gli autori hanno utilizzato dati raccolti da Global Tree Assessment e International Union for Conservation of Nature. Lo studio, scrive il sito innaturale.com, ha così svelato che il 30% degli alberi esistenti corre un concreto pericolo. Delle 60.000 specie presenti sulla Terra, 17.500 sono a rischio. 142 specie sono già estinte in natura e altre 442 non contano più di 50 esemplari. Le conseguenze potrebbero rivelarsi devastanti. Ogni albero svolge infatti funzioni uniche negli ecosistemi e molti risultano fondamentali per la sopravvivenza di animali e uomini. A mettere la flora in pericolo sono diversi fattori. A creare maggiori problemi è il crescente tasso di deforestazione. Molti alberi vengono oggi abbattuti per fare spazio all'agricoltura, la ricerca di legname, necessità di terreni per l'allevamento o per l'urbanizzazione, incendi, sono tutte minacce consistenti. Il cambiamento climatico con i fenomeni meteo estremi e l'innalzamento del livello dei mari non fa che aggravare una situazione già critica. Madagascar, Brasile e Indonesia guidano purtroppo questa triste classifica. A correre i maggiori pericoli sono così querce, ebano e magnolie, grandi alberi tropicali e frassini. Azione umana, piantagioni di olio di palma e parassiti o malattie rappresentano rispettivamente i pericoli più concreti.
30 leoni impazziti per il dolore, straziati dalle profonde ustioni soprattutto sulle zampe e sul muso e abbandonati per giorni senza cure all'agonia. Non ho mai visto nulla del genere in 30 anni di attività. Questo è il commento di uno dei responsabili del SPCA, il servizio di soccorso animali di Bloemfontein, nel Free State, rilasciato al The South African dopo essere intervenuto per cercare di salvare i leoni ustionati. I dettagli di questa storia da Roberta Pupa.
I felini erano ospitati nella fattoria in Sudafrica dedita all'allevamento. Infatti sono stati abbattuti a seguito di un incendio che aveva interessato l'area nei giorni scorsi. Nessuno aveva chiamato i soccorsi. Così quando gli uomini del servizio di soccorso animali di Bloemfontein si sono presentati all'ingresso della fattoria e nonostante i ripetuti tentativi del proprietario di negare loro l'ingresso sono riusciti a entrare, lo spettacolo che si sono trovati di fronte, come documentato dalle immagini diffuse dalla stessa organizzazione intervenuta, è stato devastante. Più della metà dei leoni, infatti, scrive il sito del Messaggero, oltre ad essere in stato di denutrizione, presentava gravi ustioni. Anche e soprattutto sulle zampe, ormai in preda alle infezioni, tanto che molti di loro non riuscivano nemmeno a muoversi. Era evidente poi che, nonostante l'incendio e le ferite, nessuno aveva pensato a medicare gli animali. A quel punto l'eutanasia era diventata inevitabile, e così è stato. Il leone, ha sottolineato il servizio di soccorso veterinario, è uno degli animali simbolo del paese, uno dei nostri Big Five. Quello che abbiamo visto e dovuto fare è incredibile e triste. L'allevamento dei leoni in Sudafrica, nonostante le intenzioni del governo che recentemente aveva dichiarato di volerlo abolire, è una pratica assai controversa. I leoni allevati, infatti, quando non finiscono nel mirino dei cacciatori di trofei venduti a pezzi, alimentano il mercato della medicina tradizionale cinese e orientale. Dopo l'uccisione dei 30 leoni, al proprietario della fattoria ne rimangono ancora 29.
Una notizia che giunge dalla Spagna. Le corride non saranno incluse nel bonus cultura del prossimo anno per i giovani diciottenni spagnoli. Lo ha ufficializzato il ministro della cultura e dello sport poco dopo le dichiarazioni del ministro Miguel Iceta a Cadena Ser, che aveva evidenziato come non tutte le attività del patrimonio culturale saranno finanziate. Oggi era previsto un incontro tra il Ministero e la Fondazione Toro de Lidia, già programmato da tempo e non incentrato dunque esclusivamente sulla questione. Secondo il portavoce della Fondazione, Chapu Apaolaza, non includere la corrida tra le attività coperte dal voucher sarebbe uno scandalo di dimensioni cosmiche. In questo senso ha chiesto al ministero Miguel Iceta di comportarsi come il ministro della cultura, non della censura. L'evoluzione della scelta di vita vegan passa anche attraverso la creazione di proposte alimentari specifiche. Per questo vogliamo salutare Enzo Marascio, l'inventore del muscolo di grano, che ci ha lasciati questa settimana. Il ricordo è di Edgar Mayer.
È morto Enzo Marascio, il fondatore dell'azienda Muscolo di Grano. Muscolo di Grano è un alimento vegan dal gusto tutto italiano, fatto con farina di grano e di lenticchie, che ha un valore proteico completo, simile alla carne. Enzo Marascio ha dedicato la sua vita a Muscolo di Grano, con il quale ha diffuso per oltre 30 anni il pensiero vegan in Italia e nel mondo. È stato un pioniere, un visionario, un illuminato, un innovatore. Ha portato speranza e luce dove c'era solo angoscia e tristezza. Generoso, sempre disponibile, imprenditore e guida di vita. Creando il muscolo di grano ha dato forza e vigore a un movimento in nuce che pian piano cresce e porta consapevolezza nelle menti ottenebrate dalla consuetudine e dal mangiare carne. Un altro mondo è possibile e Enzo Marascio lo ha dimostrato. Edgar Maier di Gaia Animale e Ambiente per Radio Vegit.
Riprende il nostro viaggio nelle realtà veg delle nostre province. Oggi andiamo a Mantova con Paola Lazzarini.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
La realtà veg delle nostre province.
Ciao, sono Paola, attivista antispecista di Mantova. La città e anche la provincia purtroppo non offrono molte risorse vegan. In centro città si trovano alcuni locali che propongono una singola alternativa vegana nei loro menu. Per trovare qualcosa che sia esclusivamente vegan bisogna spostarsi alle porte della città, presso l'agriturismo Prato Lamberto di Curtatone, oppure al ristorante Solimago a Solferino, dove si trova invece una proposta piuttosto gourmet. Le associazioni che si occupano di filosofia vegan ed antispecismo a Mantova sono pochissime. Mantova for Animals, associazione culturale che si occupa anche di liberazione animale, il locale capitolo di Anonymous for the Voiceless e la sede territoriale LAV. Per la tutela di cani e gatti sono invece tantissime le associazioni. Gatto Randagio, che si occupa di gestire gattili e colonie, ma non solo gatti, l'associazione cinofila mantovana che gestisce il canile comunale della città, l'associazione Quattro Zampe nel Cuore, il villaggio Lamù, gestito da una bravissima volontaria, l'associazione Leida, Oipa, Ampana e altri gruppi di singoli cittadini sensibili. Mantova città e provincia hanno l'estrema necessità di essere veganizzate, ma soprattutto sensibilizzate alla causa animalista e antispecista. La provincia è prettamente agricola e costellata di allevamenti, con una cultura e tradizioni difficili da scardinare. C'è molto lavoro da fare qua.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario Veg della settimana, condotto da Marco Urbisci e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura la parola torna a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
È partita giovedì 7 ottobre, durerà fino a domenica 10 ottobre l'edizione 2021 dell'Animal Benefit, evento nazionale organizzato da Animal Liberation. Per conoscere in quale città si tengono gli incontri, consultare gli eventi Facebook Animal Benefit. Si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre il primo appuntamento mensile del Green Market Festival presso la Città dell'Economia di Roma. Domenica 10 ottobre, dalle ore 14, è previsto il corteo organizzato da Meta Lasciate Liberi Beagle. I manifestanti partiranno dall'Arena di Verona per arrivare sotto le finestre del centro di sperimentazione Aptuit. A proposito di manifestazione per i Beagle, anticipiamo che anche sabato 16 ottobre si terrà un corteo per chiederne la liberazione. La partenza è prevista per le ore 14.30 dalla stazione di Verona Porta Nuova. Ma non solo Beagle, non dobbiamo dimenticarci infatti dei macachi di Parma. Ecco dunque il corteo Salviamo i macachi di Parma di sabato 9 ottobre. Katia Ruggero invita tutti a partecipare.
Ciao a tutti, sono Katia dell'associazione AVI, Associazione Vegani. Vorremmo invitare tutti a venire a Parma il 9 ottobre alle ore 15 in Piazza della Pace per i macachi di Parma. Ci sarà un corteo per continuare le proteste, per arrivare alla loro salvezza, perché vogliamo salvarli. E ricordiamo a tutti che questi macachi hanno ancora bisogno di noi, hanno ancora bisogno di aiuto, perché sono ancora dentro i laboratori dell'Università di Parma. E quindi veramente c'è ancora bisogno di essere in tantissimi a Parma a protestare per salvarli. Dobbiamo continuare a insistere, continuare a protestare per far finire tutta la sperimentazione sugli animali, tutta la sperimentazione sugli esseri viventi. Deve finire tutto questo. Dovrà finire sui macachi di Parma, dovrà finire per i cuccioli di Beagle che sono a Verona e dovrà finire per tutti gli animali che purtroppo sono ancora nei laboratori di sperimentazione e altri continueranno a entrare in questi laboratori se non faremo di tutto per salvare tutti e per far finire questa orrenda pratica che è la sperimentazione animale. Chiunque può non manchi, vi aspettiamo tutti a Parma sabato 9 ottobre. Salviamo i macachi di Parma, salviamoli tutti, animali liberi.
Domenica 10 ottobre Firenze sarà protagonista della terza edizione dell'Animal Day, una giornata dedicata a tutti gli animali per festeggiarli e farli conoscere ed amare di più. Questo evento è organizzato dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste di Firenze, si terrà presso il Giardino dell'Orticoltura. Cambiamo regione per arrivare in provincia di Monza e Brianza, dove a Lesmo si terrà sempre domenica 10 ottobre dalle ore 10 il calendario benessere street market, mercatini olistici, etici, vegan, gratuiti, presso il Prato Pala Ilpra. Dalle 15 invece appuntamento da Vita da Cani ad Arese per la sua festa annuale Infestiamo Arese 2021. Per finire un occhio ai cubi di Anonymous for the Voiceless. Sabato 9 ottobre si terranno a Venezia, Piacenza, Savona, Lugo, Latina, mentre domenica 10 ottobre a Milano, Arezzo, Firenze e Padova.
Le notizie VEG della settimana.